Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi vorrei parlare dell'aspetto più difficile della vita cristiana. Quello che in realtà scoraggia un vero credente più di qualsiasi altra cosa. Nella Bibbia e noi come Chiesa si parla molto di gioia, di pace. Rallegratevi, gioite del continuo nel Signore. E grazie a Dio possiamo, anzi dobbiamo, abbiamo ogni motivo. Nella vita cristiana in Cristo c'è vera gioia, grande gioia. Ed un vero credente può avere vera pace, anche in mezzo alle prove più profonde. Però ci sono anche grandi tribolazioni nella vita e dolori. Per esempio in Atti 14 Paolo e Barnaba avevano fondato delle chiese e stanno tornando a rivisitare le chiese e voglio notare quello che Paolo dice a questi giovani credenti che vale per noi perché sta parlando dei credenti. Leggo Atti 14, 21, 22. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, a Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede e dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Si entra nel regno di Dio attraverso molte afflizioni. Questo fa parte della vita cristiana. Allora, le afflizioni variano. Quello che hai tu possono essere diverse dalle mie, ma ogni vero credente avrà afflizioni. Oggi vogliamo sentire dell'afflizione peggiore, ma prima di arrivare menziono altri. Per esempio, Giovanni 15, Gesù dichiara: se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se fosse il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto: il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutte queste cose ve la faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Chi appartiene a Gesù sarà odiato dal mondo. E questo è un dolore, è brutto essere odiato. Fa parte della vera vita cristiana. In 2 Timoteo 3, Paolo scrive, versetti 10 e 12, ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, il mio consiglio, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte. Infatti tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Tutti coloro che vogliono vivere piamente guardando Dio saranno perseguitati. Ci sono tanti dolori nella vita cristiana, ma non siamo arrivati al peggiore. Matteo 5, versetto 10 e 12, Gesù dichiara: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo daranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. ci sarà tribolazione, ci sarà afflizione, saremo odiati, ci sarà persecuzione. Ci saranno prove che sono come essere nel fuoco, ma Pietro, in 1 Pietro 4, 12, 14, ci avverte a non essere disorientati come se fosse qualcosa di strano. Vi leggo. Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi e esultare. Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, poiché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Quindi ci sono, c'è odio, c'è afflizioni, tribolazioni, c'è prove di fuoco, vituperio, tutto doloroso. Tutto è molto doloroso, ma non è la parte più dolorosa della vita cristiana. Qual è la parte più brutta? Più brutta, la parte più dolorosa della vita cristiana? Il nostro combattimento contro il nostro peccato. Nessuna persecuzione da fuori può farci male quanto il nostro peccato. Nessuna prova di fuoco può togliere la gioia di Dio quanto il nostro peccato. Non c'è nulla di più terribile per noi che il nostro peccato. È un combattimento duro. È un combattimento così duro che la Bibbia lo descrive come un combattimento fino al sangue. Legge il nostro combattimento contro il nostro proprio peccato in Ebrei 12, versetti 3 e 4. Qui sta parlando del fatto che dobbiamo considerare le sofferenze di Cristo Gesù come modello. Leggo. Ora, considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Voi non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato? Non avete ancora resistito fino al sangue, combattendo contro il peccato? Il combattimento contro il nostro peccato è così duro che si descrive come fino a sangue. In un combattimento non è solo qualche pugno, no, sangue che porta alla morte. Infatti in Colossesi capitolo 3, parlando a chi è salvato in Cristo, dice che dobbiamo far morire quello che dalle nostre membra sono terreni, sono peccato. Dobbiamo combattere fino a sangue, fa morire. Leggo Colossesi 3, 4 a 7. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Per queste cose l'ira di Dio viene sui figli della disobbedienza, fra cui un tempo camminaste anche voi, quando vivevate in esse. Quanto è importante che comprendiamo che il combattimento contro la nostra carne, il nostro peccato, è durissimo. Questo, il nostro peccato, è il nostro vero nemico. Nessuna persecuzione può allontanarci da Dio. Nessuna persecuzione può o tribolazione può toglierci dalla comunione con Dio. Nessuna prova, nessuna tentazione, afflizione, tribolazione, ingiustizia contro di noi può toglierci la gioia e la pace. Ma il nostro peccato sì. Allora, quello che succede e a volte, quando sono afflitto, quando subisco qualche peccato, reagisco con peccato. E il mio peccato è quello che mi toglie la gioia e la pace, non quello che subisco, la mia reazione peccaminosa. Allora, oggi vorrei considerare, abbiamo peccato ancora noi, abbiamo la nostra carne, siamo tentati tutti i giorni in un modo o l'altro. Come possiamo combattere il nostro peccato? Io prego che Dio ci guidi, non so, forse non sarà tutto, non filerà questo sermone, ma io prego che le verità resteranno in noi. La parte più grande lascio alla fine, ma vi dico delle cose utili prima. Prima di tutto, uno dei nostri combattimenti più grandi è quando perdiamo questo, cadiamo nel peccato, è il combattimento con falsi pensieri. Falsi pensieri. Una delle armi più potenti che Satana usa per farci del male sono i falsi pensieri che ci metti in testa, che ci arrivano. E Dio ci permette di avere i falsi pensieri, ma poi ci dà le armi spirituali, secondo Corinzi 10, a combattere, a distruggere, a demolire questi falsi pensieri. Forse uno dei falsi pensieri più comuni che abbiamo è il pensiero falso quando siamo tentati, è più forte di me, è più forte di me, questa tentazione è più forte di me, non riesco a non peccare, è più forte di me. Questo ogni credente conosce questo pensiero. No, è troppo, non riesco più a resistere. Non riesco a guardare a Dio, non riesco a sopportare. Abbiamo questo falso pensiero, ed è un falso pensiero. Ma cosa stiamo facendo quando pensiamo quello? Conosciamo questo pensiero? È un pensiero normale che ci arriva spesso. E se io credo quel pensiero, se io credo non riesco a resistere queste tentazioni, non riesco a farcela, allora pecco, per forza, scelgo di peccare, perché ho già detto che è impossibile non peccare, quindi vado avanti. Ma esaminiamo questo pensiero. Mi trovo davanti a una tentazione. Spesso mi arriva questo quando è una tentazione, un peccato in cui ci sono caduto tante volte. Pensate, questo pensiero non ce la faccio. E di solito non è una cosa mai avvenuta, di solito è una tentazione che mi ripete più volte. E quante volte pensando che cadendo mi ha fatto star male, dopo mi ha danneggiato, ho visto il danno, avevo tristezza che sono caduto, ma mi trovo davanti la stessa tentazione e di nuovo mi viene il pensiero, ma più forte di me, non riesco. Ok? Sappiamo di non voler peccare, ma diciamo mi viene il pensiero, è troppo forte, ok? E così cosa faccio? Cado di nuovo. Ma analizziamo questo pensiero. Se fosse vero che non è possibile resistere a una tentazione, ha senso provare? Ha senso provare? No? Se tu sei in un aereo e c'è un'esplosione, perde le ali, comincia a cadere. Se tu spingi verso il soffitto, riesci ad alzare l'aereo che non cade? Allora, ha senso provare? Non ha senso provare? Preparati piuttosto ad incontrare il tuo creatore. Cioè, è inutile. Non c'è niente che tu puoi fare, non c'è nulla che tu puoi fare, quindi lascia stare, tu cadrai fino a terra, morirai, preparati per quello. E quindi, quando io ho pensiero, ma non riesco, mi toglie ogni motivazione di voler provare a resistere. Non ha senso? Se non è possibile, perché provare? Quindi il falso pensiero mi toglie la forza di combattere fino a sangue. Oltre a spingermi a peccare, questo pensiero mi scoraggia moltissimo, mi rende spiritualmente fiacco, mi rattrista, mi toglie la gioia, mi toglie la speranza. Credendo che io non riesco a superare la tentazione, mi rende estremamente scoraggiato. E non guardo a Dio. Non in senso vero, ma oh, Signore, ma è una preghiera di disperazione, non di fede. Come posso combattere questo pensiero che mi arriva? Come posso combattere questo? Allora, questo è, prima di tutto, è vero o non è vero? Posso io in me stesso superare il peccato? Nelle mie forze? No, nelle mie forze non posso. Quindi in sé è una verità, ma non è la verità, perché è una verità che esclude la parte più grande della verità. Quindi una verità può essere falsa se è una verità parziale che esclude l'altra parte, che in questo caso è molto più grande. E qual è la parte più grande? Io non sono solo, ma Gesù Cristo è con me. Quando io dico non riesco io, è più forte di me, è falso in quanto sto escludendo l'opera di Gesù Cristo in me. Ricordate 1 Corinzi 10, 13? Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana? Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. Dio è fedele. Fedele. Non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Già qui categoricamente posso dire quel pensiero non riesco, è falso. Perché Dio, il sovrano creatore dell'universo, è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. E quindi come possiamo fare quando ci arriva questo falso pensiero che non ce la facciamo? Come possiamo avere vittoria su questo pensiero? In questo caso è importante fermarci. Non ci riesco. No, aspetta, mi fermo. Non è vero. Non è vero. Dio è con me. Dio è fedele. Io devo fermarmi e io devo dichiarare le verità che sono il contrario della menzogna. A me piace, mi aiuta per meglio dirli ad alta voce. No, tu sei con me, oh Signore, e tu sei fedele. E questa tentazione è sotto il tuo controllo, e non è troppo, perché tu sei con me, e perché tu sei fedele, e tu mantieni la tua parola, e tu hai promesso. Allora, quando io dichiaro quella verità, quel falso pensiero ha spazio per rimanere? Se io dichiaro in modo forte la verità, non sono, ma sì, lo so. No, io dichiaro, combatto e poi ringrazio Dio. Non solo dichiaro, ma ringrazio Dio. Io ti ringrazio, oh Signore, che tu sei con me. Ti ringrazio che in questo momento, in queste tentazioni, tu sei con me e tu sei fedele. Mi fermo, dichiaro la verità e ringrazio Dio. Ringrazio Dio di cuore, non è parole vuote. Mi fermo a riconoscere quello che sto dicendo. E poi, Signore, grazie che tu sei con me e tu sei fedele. Ora io mi fortifico in te, oh Signore, e nella forza della tua potenza. Dichiaro le verità, mi aggrappo alle verità e questo pensiero falso non trova più appoggio e scappa via. Lo demolisco. Ma questo ancora non è la cosa più grande che posso fare, ma è una cosa importante. Un'altra cosa che spesso con certe tentazioni fa parte, non tutte, ma alcune, ed è di essere nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E se io riconosco questo, io posso scegliere di non andare in quel posto. Spesso mi trovo nel posto sbagliato, non solo fisicamente, geograficamente, anche mentalmente, di programma, di abitudini. Penso a Sansone nel libro dei Giudici. Come giudeo non doveva avere contatto con i gentili. Dio voleva che ci fosse una separazione, che non avessero comunione con i gentili. Ma lui, non seguendo Dio, ha deciso di andare a Gaza, una città pagana, dove fu tentato e poi peccò. Leggo Giudici 16:1. Poi Sansone andò a Gaza e là vide una prostituta ed entrò da lei. Andò, vide, entrò. Va dove non dovrebbe andare. Quindi è stato tentato con una tentazione che non avrebbe dovuto subire. Non era la tentazione per lui, perché non doveva stare là. Però scegliendo di peccare andando là, questo è importante, scegliendo di peccare andando là, che all'inizio non sembra un grande peccato, ma poi viene tentato con una tentazione per cui Dio non le ha dato la forza, perché non doveva neanche stare là. Quindi il peccato era di andare a Gaza, che ha provocato altri peccati. Metterci in un posto sbagliato ci porta a peccare. Ci porta a peccare. Re Davide, in 2 Samuele 11, Dio ha stabilito per i re di guidare i loro eserciti. Ha scelto Davide, Saul per lui, perché era grande e forte. Davide perché aveva avuto vittoria. E i re dovevano andare e guidare l'esercito nel campo di battaglia. Ma a un certo punto Davide manda solo il suo generale, rimane a Gerusalemme con tutte le mogli dei soldati che erano tutti via dalla città. Quindi andò al posto sbagliato, nel senso che rimase a Gerusalemme, che non doveva stare lì in quel punto, a quel punto. Leggo 2 Samuele 11:1-4. Con l'inizio dell'anno, nel tempo in cui i re vanno a combattere, Davide mandò Joab con i suoi servi e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assediare Rabbà, ma Davide rimase a Gerusalemme. Una sera Davide si alzò dal suo letto e si mise a passeggiare sulla terrazza della regia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. E la donna era bellissima, così Davide mandò a chiedere informazioni sulla donna e gli fu detto: è Bathsheba, figlia di Eliam, moglie di Uria l'Ohiteo. Davide mandò messaggeri a prenderla, così essa venne da lui ed egli si coricò con lei, poi ella si purificò dalla sua impurità e tornò a casa sua. Che terribile! Davide scelse di stare nel posto sbagliato, venne tentato con una tentazione che non avrebbe dovuto avere e cade nel peccato che ha rovinato la sua vita. Allora, applichiamo questo, qualche esempio pratico. Uno ha problemi con internet, problema oggi molto comune. Allora, quali sono i momenti che sono più tentato? Bisogna pensare. E poi, allora, non userò internet in quel tempo. Darò il mio password ad altri del mio smartphone, tutti i miei password, e loro possono dire: dammi il tuo smartphone in qualunque momento, e loro possono controllare tutto. Questo è un esempio. No, non voglio stare da solo. Sarebbe un esempio. Sansone era solo a Gaza. Non aveva altri giudei con lui, ma no, cosa fai? Era solo, da solo. A volte bisogna fare cose drastiche. Per esempio, cosa? Dare i miei password? Così dice Gesù in Matteo 5:27. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Dobbiamo agire in modo drastico e a volte costoso contro il peccato, e a volte vuol dire evitare i posti sbagliati e non solo geografici. Un'altra influenza molto negativa che spesso ci spinge a peccare è la brutta compagnia. Una brutta compagnia ci influisce e non dobbiamo dire ma sì, ma no, ma non mi fa niente. No, ci influisce come? In 1 Corinzi 15, 33 leggiamo: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. La cattiva compagnia ci fa peccare. La cattiva compagnia è una fortissima influenza che ci spinge a peccare. Allora, cos'è compagnia? Che cos'è compagnia? Compagnia sono le persone con cui scegliamo di passare il tempo e di rapportarci. Se io lavoro accanto a qualcuno e ci trattiamo con umiltà, con umanità, eccetera, ma non cerco mai di instaurare un rapporto umano con lui. Non sto lì condividendo il mio cuore, eccetera. Non parlo della mia vita con lui. Non è una mia compagnia, anche se passo 8 ore al giorno con lui. Ma se una volta alla settimana vado a trovare un amico e passo un'ora con lui, un'ora con questo, 40 ore con altro, quello collega non è compagnia in questo esempio, ma quell'amico un'ora alla settimana è la mia compagnia. Non è una questione di quantità di tempo. È una questione di influenza. La compagnia influisce moltissimo. Ci sono tante tentazioni in cui una brutta compagnia ci spinge a peccare. Alcuni esempi: se io sono tentato a voler le cose materiali, quale peccato è quello? Con concupiscenza degli occhi. Oh, che bello! Oh, che bello! Oh, che bello! Oh, che bello, tu hai già un orologio, prendi un altro, hai già 3, prendi un quarto, hai già 5, hai già quanti di quelli vestiti, compri un altro. Oh, mi piace quel capo, mi piace quello che è, mi piace comprare cose, non costoso, può essere economico, ma mi piace comprare novità. E se io so che sono tentato, e se ho compagnia che ama comprare cose, dai, andiamo a guardare gli orologi, andiamo a vedere i vestiti, andiamo. Quella compagnia corrompe i buoni costumi. E avrei deciso: Signore, devo controllarmi, non mi serve nulla, non voglio cadere in quel peccato, però l'amico, dai, vieni con me. E di nuovo mi trovo tentato perché ho una brutta compagnia. Un altro esempio, di esempi ci sono tantissimi, questi sono simbolici. Se io sono tentato a volere l'approvazione degli uomini, ho timore degli uomini, cosa pensano di me, e sto cercando di non avere questo timore degli uomini, ma ho come compagnia qualcuno che ha timore degli uomini. E allora loro: ma dai, cosa diranno gli altri se fai quello? Sì, mi spingono ad avere i timori degli altri. In questo esempio è una donna che... So qualche donna che ha detto: io ho la mia età e non mi vergogno della mia età. Io voglio lasciare i capelli naturali, che vuol dire alla mia età grigia. Ho conosciuto varie sorelle così e comincia con il cuore un po' titubato per quali commenti arriveranno, e poi arriva l'amica: ma no, ma dai, copriti, non va bene. Ma no, no, tu sei troppo giovane per far vedere il grigio. La compagnia incoraggia o porta alla tentazione. Esempi: Se ho un problema di concupiscenza della carne, amo mangiare troppo. E ho gli amici che mi invitano a cena e offrono cene ricche, piene di calorie, con grandi porzioni e sempre bis che non mi serve. Mi tentano. Un parentesi là. Parlando in questi giorni con degli amici in Cristo, ho detto, noi abbiamo la pratica, se so che qualcuno ha problemi di peso, non offriamo pasti abbondanti e con tante calorie. Non offriamo dolci, non offriamo doppie porzioni. Cioè preferisco che vanno a casa con un po' di fame che aumentare il loro problema. Però se hai amici che dicono, dai, dai, prendi ancora, e tu stai cercando di avere autocontrollo, a quel punto quasi per forza cadrai. Se tu ti rendi conto che hai un peccato di lamentarti, o di criticare, o di sparlare, e stai cercando di non peccare, ma ti trovi con una compagnia che ha quello stesso peccato e loro non stanno cercando di controllarsi, ma invece, ma guarda qui, ma guarda, non capisce nulla, e loro parlano così, cosa fa a me? Mi tenta a fare la stessa cosa. E Dio ci avverte, abbiamo letto. Allora, voglio leggere insieme, trovate Salmo 1, che parla della brutta compagnia e quanto è importante evitare la brutta compagnia per essere beati. Ed io voglio essere beato. Questo Salmo ci insegna come essere beati. E dichiara, Salmo 1, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi di acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come i pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Io voglio essere beato. E questo Salmo ci spiega come essere beati. L'uomo beato non cammina nel consiglio degli empi. Allora, secondo il metodo di Dio, chi è un empio? Senza Cristo eravamo noi tutti empi, peccatori, condannati, separati da Dio. Empi non è il metro umano di quelli particolarmente malvagi, chiunque non ha Cristo. E un credente può agire da empio se non sta guardando a Cristo. Quindi, per essere beato bisogna non camminare, ovvero non seguire il consiglio degli empi. Qui in Italia le persone amano dare consigli, anche se non sanno quello di cui parlano. E ci consigliano sulla nostra apparenza, su come dovremmo vestirci, curarci fisicamente, su come dovremmo spendere i nostri soldi, come dovremmo usare il nostro tempo, come dovremmo affrontare i problemi della vita, del matrimonio, come dovremmo fare con i figli, come dovremmo fare tutto. Sono pronti a darci i loro consigli. Ma tu dovresti fare questo, ma se fossi io farei così. Ci vogliono dare i loro consigli. Perché? Perché soddisfa l'orgoglio. Soddisfa l'orgoglio. Beato chi non cammina nel consiglio di coloro che non hanno Dio. Rifiuti di andare da loro, rifiuti di ascoltare quello che mi dicono. Non hanno Dio, non hanno timore di Dio. Se non hanno timore di Dio, il timore di Dio è il principio della scienza o della saggezza. È il principio. E senza timore di Dio non hanno nulla di vera saggezza. E io scarto il loro consiglio. Poi dice, beato chi non si ferma nella via dei peccatori. Allora, io devo passare quella via, ma io posso non fermarmi con i peccatori, posso evitare di fermarmi con loro, che mi metto a passare il tempo come compagnia. Passo, posso salutare, certamente posso portare a casa mia per evangelizzare una serata guidata da me, ma non mi fermo per condividere la vita con loro, perché non li voglio come compagnia. Beato chi non si ferma nella via dei peccatori. Ma attenzione, ma io guido fino a casa, non fermo da nessuno. No, se io guardo un film, mi sto fermando per la durata di quel film, un'ora e mezza a volte. Mi sto fermando con quei peccatori. Se ascolto la musica, mi sto fermando nella loro via, mentre loro mi cantano. Se io leggo articoli internet, mi sto fermando in quei siti. Quindi questo non è solo fermarmi fisicamente, è scegliere di passare il tempo, che può essere o con una persona fisica, può essere un rapporto virtuale, può essere un sito, un film, un canto. Beato chi non si ferma nella via dei peccatori. E poi beato chi non si siede in compagnia degli schernitori, simile a quello precedente. Schernitori vuol dire coloro che non hanno timore di Dio. Scherniscono, ma dov'è la promessa del suo ritorno? Non hanno timore di Dio. E beato chi non si siede in compagnia dei schernitori. Come dico, posso evangelizzare, li porto a casa, ma finché sono aperti, se non sono aperti, non sono la mia compagnia. Non li scelgo come compagnia. Non li scelgo come chi uso per trovare questo legame umano che mi serve. Assolutamente no. Piuttosto, beato l'uomo che non fa quello ma merita, trova il suo diletto nella legge dell'Eterno e merita giorno e notte su essa. Ha gioia nella verità di Dio. Non vuole la compagnia sbagliata. Quindi compagnia sbagliata è una grandissima causa di peccare. Può essere persone con cui passo tempo, può essere film, musica, siti che visito. Quindi è tutto quello con cui passo tempo in modo diretto o indiretto con persone. Beato chi non ha la brutta compagnia, ma trova diletto nella parola di Dio e riempie la vita con quello. Un altro modo per combattere la tentazione è di prepararci o di evitare, fuggire. Allora, quanto è possibile, è importante fuggire da certi tipi di tentazioni. Non di combattere, ma fuggire. Leggo 1 Corinzi 6, 18, 2 Timoteo 2, 22. 1 Corinzi 6, 18. Fuggite la fornicazione. Fuggite la fornicazione. Qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori del corpo, ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Fuggite la fornicazione, secondo Timoteo 2:22. Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelle che con cuore puro invocano il Signore. Fuggi le passioni giovanili. Giuseppe, figlio di Giacobbe in Egitto, si trova in casa da solo con la moglie di Potifar e lei voleva portarlo a letto e non ha detto prendiamo un tè e ne parliamo, voglio che tu ragioni. No, è scappato. Fuggì. Ha detto non è un discorso da fare, bisogna fuggire. Fuggire. E quindi questo è importantissimo. Quando è possibile, certe tentazioni posso fuggire. Se mi trovo un sito sbagliato, mi trovo con una persona sbagliata, io spingo. Mi trovo con una persona sbagliata, devo andare. Ma cosa c'è? Sei appena arrivato, devo andare. E vado. Non sto lì a spiegare, vado. fuggire è un'ottima cosa da fare, la Bibbia ci insegna a fuggire. Poi, a volte c'è da prepararci per una tentazione. Avete notato che spesso pecchiamo, cadiamo nelle stesse cose più volte? Non è che cadi nelle stesse cose e sono cose che puoi anche prevedere entro limiti? Immaginate una scena, prego che non succeda, ma succede nella vita, una moglie che ha un marito pieno di peccato che quando lui torna al lavoro, dal lavoro sta lì criticando, brontolando, dicendo su per niente perché è pieno di peccato e si sfoga contro la moglie. E più delle volte lei reagisce con peccato perché lui sta peccando contro di lei e lei reagisce. Allora, visto che lui spesso torna dal lavoro così, lei prova da anni, ancora cado, sempre cado. No, aspetta, sorella, preparati. Tu sai che spesso torna così, allora mettiti la sveglia, 20 minuti prima che lui torna. Signori, io non so come arriverà a casa mio marito oggi. So che spesso arriva pieno di peccato e mi aggredisce verbalmente. Allora, io guardo a te, tu sei con me, grazie che tu sei con me, grazie che questa prova è sotto il tuo controllo, grazie che la mia reazione non dipende da lui, grazie che io ho la pace di Cristo, io vi lascio la mia pace, non come il mondo vi dà, il vostro cuore non sia turbato. Signore, grazie per la pace di Cristo, grazie che questa prova è quella giusta per me. Grazie che tu non permetti che sia quella ingiusta o che duri troppo. E che tu fai cooperare tutte le cose, compreso questo, per il mio vero bene. Mi stai conformando a Cristo, quindi mi preparo. Se dovessi tornare senza quel peccato, grazie. E se dovessi tornare con quel peccato, grazie perché tu sei con me. E poni una guardia alla mia bocca. E guida quello che rispondo. Voglio rispondere con pazienza e amore e non agitandomi, perché tu sei con me. Allora, se lei prega così di cuore e lui arriva al suo solito brontolando, come andrà lei? Come tutti gli altri giorni? O sarà più preparata? Certo sarà più preparata. E ci sono tanti esempi dove possiamo prepararci per le tentazioni. Ho parlato ultimamente con delle persone che hanno grossi problemi di peso. E uno mi ha detto, ma non riesco a controllarmi. Già, lì abbiamo già parlato stamattina. Non riesco a controllarmi. Sta dimenticando, escludendo Cristo. Ma ci sono anche altre cose da fare. Prima di tutto, e questo vale per ogni tentazione, esaminare qual è la radice di questa tentazione. Allora, nel caso di quella sorella, non è che ha fame, non fame che non ha mangiato da 3 giorni e sta morendo di fame, non è fame. Quindi non è fame. E quindi se solo confessa che ha mangiato troppo, non sta confessando il peccato di fondo. Allora perché vuole mangiare? Perché si buffa di cibo? Perché prende cibo non buono spizzicando sempre? Perché? Bisogna vedere qual è il peccato di fondo. Allora dipende dalla persona. Spesso sta cercando pace o consolazione o conforto. Sta cercando di soddisfare la carne perché non è soddisfatta in Cristo. Invece di cercare la pace nel Signore, cerca la pace fisicamente, mangiando cose di golosità. E quindi ha bisogno prima di riconoscere la radice. E confessare non solo il fatto di aver mangiato troppo, confessare la radice. Poi a livello pratico bisogna fare delle cose. Per esempio, una donna ma quando che mangi troppo, di pomeriggio, ok, mettiti i bei biglietti su tutti i pensoli, sul frigo, dicendo fermati a pregare e ringraziare Dio. Dove tu tieni le merende, prima parla con la famiglia e chiede, ma per aiutarmi con questa battaglia, possiamo andare a fare a meno che avere merende in casa? Serve un atto di amore per gli altri di dire certo. Ma comunque, dove c'è quello che mangeresti, fai i biglietti, fermati a pregare, è scritto. E così ti fermi e preghi, Signore, sono tentato in questo momento, ma guardo a te. E ti ringrazio che ci hai dato cibo, che serve per nutrimento, ma non mi serve nutrimento, quindi rinuncio a queste tentazioni. Questo sarebbe da vedere. Una donna ha detto, ma per me è quando esco di lavoro e vado al supermercato a comprare, non tengo in casa junk food, cibo non buono, quindi fermo dopo il lavoro e mangio tanto. Ho detto, mettiti un biglietto sul volante dicendo fermati a pregare, a ringraziare Dio. E quindi entra in macchina, c'è questo biglietto, si ferma, Signore, sono tentata, ma io scelgo di non cadere, ma piuttosto guardare a te. Ed io canterò tale tale canto cristiano mentre guido fino a casa, senza fermare. Magari ci sono persone nella vita che, sapendo la tentazione, possono mandare un messaggio 5 minuti prima che esci di lavoro. Guarda Cristo, non credere, possiamo aiutarci. E questo vale per 1000 cose. Oh, un'altra cosa importantissima. Se io tolgo la tentazione, ma non riempio il tempo con qualcosa di buono, dove tornerò? Matteo 12, uno spirito ha lasciato la casa, l'uomo ha pulito la casa, è tornato con 7 altri spiriti peggio di lui, ha trovato la casa adorna e vuota. Era rientrato. Quindi è importante dire solo, magari io sono tentato a guardare i film la sera, devo smettere di guardare i film, mi contaminano. Sì, ma non solo, devi stare lì facendo nulla. Devi riempire quel tempo con qualcosa di buono, che il momento di decidere non è quando sei tentato, perché la testa non funziona. Il momento di decidere è quando sei forte spiritualmente e valuti cosa potrei fare al posto di quello che sia, guardare i film. E fai un elenco di cose, tieni questo elenco, sei tentato, ti fermi, preghi, guarda l'elenco e inizi a fare qualcosa di positivo. Se sono stanco dal lavoro, mentalmente stanco, non scelgo una cosa mentalmente pesante, scelgo qualcosa mentalmente facile, se è un lavoro mentale, come esempio, ma io ho un'alternativa buona. Quindi non solo tolgo il male, non solo mi spoglio dal vecchio, ma mi rivesto del nuovo. Adesso siamo alla fine, ma voglio dire qual è la cosa più importante. Non ho detto, cos'è la cosa più importante da fare quando sono tentato e la tentazione mi attira? Qual è la cosa più importante? Pensare a Cristo. Pensare a Cristo. Un povero paragone, perché Cristo è infinito, ma un uomo sposato che è tentato da una donna che sta lì cercando la sua attenzione, potrebbe pensare, non devo guardare a lei, non devo desiderare lei, non devo pensare a lei. Ma chi sta pensando? Non devo guardare a lei, non devo pensare a lei, non devo desiderare lei. A chi sta pensando? A lei. Giusto? Vero? Piuttosto, in questo esempio umano, a chi devi pensare? Alla moglie. Non sta focalizzando su questa donna pensando, oh, ma non devo desiderare lei. Gira le spalle e pensa alla moglie. Signore, grazie per mia moglie. Grazie per la sua fedeltà a me piacciono le mani di Serena, pieno di rughe e anche la faccia, ho detto wow, io vedo anni di amore lì, io vedo anni, anni di amore lì, quanto ti sei dedicato ad amarmi e altri, e sono bellissime quelle mani. Penso alle benedizioni, allora in modo simile ma infinitamente più grande, quando sono tentato, al momento cosa sembra di avere grandi valori? La tentazione, giusto? Così cosa faccio? Guardo a quello che ha vero grande valore. Penso a Cristo, penso alla sua fedeltà nella mia vita, penso alla sua bontà nella mia vita, penso alla sua potenza e quante volte ha agito con potenza per curarmi. Penso alla consolazione che mi ha dato, penso alla gioia che mi ha dato, penso alla vittoria che mi ha dato, penso al suo amore per me, che ha mandato il suo figlio per me. Allora il fascino della tentazione perde la sua luce, non è più brillante, lo vedo più per quello che è. Quindi, Salmo 1 abbiamo letto, beato l'uomo che non ascolta, si siede, non si ferma, però il cui diletto è nella legge dell'Eterno, ci medita, e notate una cosa, la legge dell'Eterno ci indica Cristo, l'Antico e Nuovo Testamento, perciò il suo diletto è quello che la legge dell'Eterno ci indica, Gesù Cristo. Quanto è importante combattere il peccato, come? Pensando a Cristo, meditando su Cristo. E c'è un altro aspetto di questa medaglia, e questo è vedere veramente il peccato. Il peccato si presenta come? Se usa quell'uomo che c'è questa bella donna che cerca la sua attenzione, all'esterno sembra bella, ma una donna è solo l'esterno? Una donna è solo l'esterno? Non è altro? Non è una persona con tutto il suo carattere e persona? Non è una persona completa e non solo bella? Esternamente, il mondo presenta la donna come un oggetto che serve per darci cose, donne belle da guardare. Ma una donna, come un uomo, è una persona. E quella cosiddetta bella donna lì, in realtà, non promette un bel rapporto di benedizione, perché serve un rapporto di peccato. E non c'è mai benedizione dove c'è peccato. Sarebbe un rapporto fuori da Dio, sarebbe un rapporto maledetto, sarebbe un rapporto di due persone peccando l'uno con l'altro che porta solo del male. E quindi è di vedere dietro le quinte. Io voglio spendere i miei soldi per soddisfare la concupiscenza degli occhi e così li spendo. Ma valuto prima, aspetta un attimo, questo è dare spazio alla carne, mi soddisferà veramente al cuore, mi darà la gioia vera, mi promette mare e monti, ma cosa mi darà? Mi fa non amare il mio prossimo, mi fa non amare la crescita del regno di Dio, e quindi mi porterà più lontano da Dio, è quello che voglio? Quando siamo tentati, guardiamo più a Cristo, soprattutto, e poi fermiamoci a guardare alla realtà dell'inganno, del peccato e quello che ci offre. È un inganno, è falso, non ci dà quello, piuttosto ci toglie il bello. Allora, quando siamo tentati, la cosa più importante in assoluto è guardare più a Cristo. Questo è quello che dobbiamo fare. Solo Cristo può soddisfare il cuore. Poi ricordiamo l'inganno del peccato. Quante volte io e anche voi siamo stati ingannati negli anni? Ed è buono ricordare quello. Il male che ci ha portato. Ci prometteva del bene e ci ha portato male. Quando vengo tentato ancora voglio ricordare quello. Poi, per evitare tentazioni inutili, scegliamo la compagnia giusta. Che vuol dire sia persone che siti, musica, libri, articoli, film, tutto quello che ha a che fare con esseri umani che ci comunicano a persona o in altre forme e compagnia. Scegliamo la compagnia giusta, quelle che ci spingono verso Cristo, non verso il peccato. Poi fuggiamo dalle tentazioni dove è possibile fuggire. Non da tutti, ma da tanti, sì. E da fuggire, spegnere, andare via, cambiare posto. Poi evitiamo dove non possiamo fuggire, prepariamoci. Molto spesso sappiamo in anticipo che ci potrebbe essere una tentazione. Se io vado lì, so che spesso succede questo. Ok, mi preparo, prego, mi preparo spiritualmente. In modo che quando arrivo e arriva la tentazione, mi sono già fortificato nel Signore prima di arrivare. E poi non lasciamo la casa della nostra vita vuota. I spazi che voglio togliere, trovo già le cose giuste da mettere al loro posto. In modo che non ho questi vuoti. Ci sono chi torna dal lavoro mentalmente stanco e in quella condizione tende a cadere. Perché mentalmente è stanco, ha un lavoro mentale e spesso si mette senza valutare e si contamina. Allora mi organizzo ad avere cose da fare che sono adeguate alla forza mentale che ho. Però non devo pensare nella mia debolezza cosa faccio. Ho già pensato quando ero ben sveglio. E cerco appoggio. Condivido le mie lotte. Non cerco di tenere il segreto perché sono pieno di orgoglio. Condivido le lotte. Chiedo agli altri, prega per me in questo. Sostienimi. Appoggiami. Parlami. Perché voglio la vittoria. Perché voglio più di Cristo. Perché io voglio la gioia e la salvezza. Io voglio la pace che c'è solo quando sto camminando vicino a Dio. Io voglio una vita che produce frutto per la gloria del nostro Signore. Vienimi accanto. E quando io chiedo e trovo le persone così, che immenso aiuto ad avere vittoria sulle nostre tentazioni. Grazie a Dio, Egli è fedele e non permetterà che siamo tentati oltre le nostre forze. Camminiamo nella sua via per non essere nel posto sbagliato, per non avere la compagnia sbagliata, per non ascoltare i consigli sbagliati. Riempiamoci, troviamo il nostro diletto nella legge dell'Eterno, meditiamoci giorno e notte e noi possiamo camminare con vera vittoria che Gesù Cristo ci ha comprato. Preghiamo. Padre nostro, ognuno di noi conosce troppo bene il combattimento contro il proprio peccato. È comune a tutti. Ma non siamo soli. Abbiamo Cristo. Abbiamo lo Spirito Santo. Abbiamo le tue promesse meravigliose. E perciò non siamo soli. E possiamo camminare nella tua via, vittoriosi, proprio perché tu sei con noi. E vogliamo fare quello. Padre, mostraci dove stiamo peccando, mettendoci nei posti sbagliati, oppure avendo la compagnia sbagliata, o guardando al peccato che dovremmo evitare anziché a Cristo. Mostrici dove stiamo peccando, perché spesso sono quei peccati che ci portano a cadere in peccati assai più grandi. Opera, ti prego, per santificarci sempre di più in Cristo Gesù. Grazie che tu porterai a compimento la tua opera, ma noi vogliamo partecipare affinché possiamo essere un popolo santo che porta gloria a te. Opera, ti prego, in noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.